È una domanda da parte di Simone.
Simone, Dio ti benedica, Simone.
Salve fratelli e sorelle.
Ciao.
Vi scrivo subito dopo essermi arrivata la notizia delle dimissioni del primo ministro russo e del suo governo. Come sappiamo, l'anticristo arriverà proprio dalla Russia e, viste le ultime notizie sui conflitti in Medio Oriente e sul come la Russia stessa ha cercato di mediare per trovare una pace tra queste popolazioni, io non faccio altro che pensare che questi non siano che i primi passi verso l'avvento dell'anticristo.
Beh, che l'anticristo viene, su questo non ci piove, è scritto nella Bibbia, e qualunque chiesa ha predicato di chiese nate di nuove, non addormentate di nuove, e facevo la domanda, cos'era la domanda, Angelina? E
Credete che siamo nel tempo della fine?
tutti rispondevano,
Sì, erano
le
sicuri.
chiese nate di nuovo,
Sì.
quelle che erano un po', diciamo, sveglie, e tutte convinte queste chiese che siamo nel tempo della fine. Il tempo della fine quanto tempo dura? Matteo 24 al 34.
Una generazione.
Una generazione. Ma quel capitolo parla di Noè anche.
Eh sì.
Quindi sarà una generazione come Noè, 900 anni?
No,
No.
no, no, no. Una generazione come oggi. E
Generazione oggi come oggi. Va bene, allora vai avanti che ti vengo dietro.
Simone dice: i pezzi del puzzle sembrano comporsi sempre di più. Il Papa che si sta rivelando sempre più quel che è veramente. Putin sta indicendo un referendum per dare più poteri al governo che verrà. E
Capito, già ne va anche troppi. Sto
infine,
preparando per l'anticristo, poche parole.
il rifiuto momentaneo di una delle due parti del governo libico nel firmare il trattato proposto da Putin, proprio andando nella direzione della riconferma successiva di quel patto, magari ampliandolo a tutto il Medio Oriente, compresa soprattutto Israele. Cosa ne pensate, fratelli? Siamo vicini all'avvento del devastatore? Gloria a Cristo.
Beh, questo abbiamo detto tante volte, come dicevo, tutte le chiese nate di nuovo che io ho predicato, Dio li benedica, tra parentesi, Dio li benedica, sono dolci fratelli, e tutti erano d'accordo che siamo nel tempo della fine. Quindi certo che siamo vicini, ma questo qualunque chiesa che crede, che studia un po' la Bibbia e non Maciugoria, diciamo, lo sa queste cose. Quindi anche ci sono dei fratelli cattolici che capiscono anche abbastanza di queste cose, perché hanno fatto il corso biblico, che capiscono
Sì,
anche
sì,
loro.
sì.
Allora, ci siamo?
Sì. E questo ultimo evento in Russia, come sta spingendo, diciamo, l'arrivo dell'Anticristo? Come ci porta alle profezie?
Allora, innanzitutto voglio benedire Simone, bravissimo, un'analisi ottima e realistica. Bravissimo, ottimo. Allora, prima di addentrarci in questo, volevo dare un pochettino un'idea un pochettino più generale di, va bene, quello che sta succedendo. Guarda, qui in giornale c'ho WAGIT, Estero Russia, e c'è un articolo che ho pescato, che ho visto, qualche fratello l'avrà magari letto, e a me mi ha colpito un pochino, non dico un pocone, un pochino. Quindi non vi sbilanciate adesso che ascoltate quello che vi dico, ma però è, diciamo, un messaggio per ricordare a tutti noi che siamo sentinelle, dobbiamo puntare i binocoli. Ecco, io ho puntato i binocoli su una persona qui e adesso voglio parlarne. Fai quell'articolo lì, Agi,
Sì.
il titolo dice: in Russia è iniziata l'era di Mikhail Mishustin. Chi è questo qua? Leggila un pochettino.
Il voto della Duma ha confermato la nomina. Quali sono gli obiettivi del nuovo primo ministro e quali invece le richieste del presidente Vladimir Putin?
Ecco, no, sulla radio non l'abbiamo messo queste foto, no?
No.
Qui c'è la foto di questo Mishustin. Per caso vuoi metterla foto sulla radio, Dora? Vedi lì a sinistra che è seduto.
No, no, c'è già sulla radio.
C'è già sulla
Sì,
radio.
no, ho dimenticato, ma c'è. È
Vedi,
lì.
pregare per Angela,
Sorry.
fratelli, che il Signore gli dà una puntura
No,
di
a volte faccio
memoria.
le cose così veloce che neanche mi rendo conto che l'ho
Ah,
fatto.
io sono peggio di te, guarda. Allora, chi è questo Mikhail Mishustin? Questo qui, siccome Putin ha praticamente licenziato Medvedev, che era un tipo molto moderato, quindi non era si vede che non gli lustrava le scarpe abbastanza bene. E allora cosa ha fatto? Ne ha messo uno al suo posto. Va bene, sì, è chiaro, Medvedev ha rassegnato le dimissioni, però sai, il linguaggio politico vuol dire licenziato, capito? In politica, per salvare la faccia dell'onorevole, sempre si dimettono, però o si dimettono o si dimettono, capito?
È possibile per il presidente licenziare il primo ministro?
Sì, sì, succede sempre.
Può farlo?
Ma tu dici che in Italia non è possibile?
Non lo so, legalmente è possibile?
Beh, vedi, in Italia c'è una repubblica parlamentare, no? Che quindi qui chi comanda è il Parlamento, il Senato e il primo ministro. Invece, per esempio, in luoghi come America, Russia e Francia, e il potere sta nelle mani del presidente, quindi è una repubblica presidenziale. Che differenza è? Che il presidente ha pieni poteri, è capo dell'esercito, può schioccare le dita e mandare l'esercito. E in Italia il primo ministro non lo può fare esattamente, perché lo possono costringere a dimettersi in un attimo. In America questo non è possibile. Infatti sono 4 anni che cercano di destituire Trump e non credo che ce la faranno. Una repubblica presidenziale, il presidente ha poteri reali. Va bene, infatti l'America non ha dichiarato guerra ufficialmente al Vietnam, semplicemente Johnson ha ordinato alle truppe di andare a combattere, per questo che hanno ammazzato Kennedy, non voleva questo, la guerra al Vietnam, e allora hanno dovuto eliminarlo così che Johnson potesse fare la guerra, capito? E insomma, più o meno credo che è andata così. E allora succede che in Russia è una costituzione presidenziale, i poteri reali stanno nelle mani del presidente, che è stato Putin da tanti anni. E allora evidentemente Medvedev non lo appoggiava abbastanza, insomma, non era lustrascarpe abbastanza. E allora ecco che ne spunta un altro, perché per fare carriera nella politica devi fare una scuola speciale, si chiama scuola di lustrascarpe. Devi veramente saper lustrare le scarpe, capito? Allora,
qual è stato il motivo per il quale Putin ha licenziato Medvedev?
Bisogna vedere, infatti questo giornale dice: è iniziata l'era di Mikhail Mishustin. E chi è questo qua? Sai che noi abbiamo binocoli puntati verso Magog. E chi è questo qui? Caspita. Ora, non sappiamo se questo qui è l'anticristo, è per presto per dirlo. Perché ha licenziato Medvedev? Perché Medvedev non lo appoggiava abbastanza. Lui, Putin, sai, il potere dà a sua fazione. Quando prendi il potere non riesci più a staccarti. Questo tutti i politici l'hanno scoperto. E Putin, che è il nuovo zar, e lui non vuole ammorare il potere. Voleva fare una legge, vuole fare una legge, ma non so se l'hanno già fatta.
È da 20 anni che
stanno facendo una legge che lui può essere eletto di nuovo. Non, costituzionalmente non dovrebbe, perché questo è il secondo mandato che sta facendo.
Sì.
E quindi nel 2024 lui dovrebbe uscire. Invece sta cambiando la legge in anticipo, così che viene eletto di nuovo.
Ha già cambiato una volta.
L'ha già cambiato una volta, e se da 4 anni va a 6.
Sì.
E adesso quindi ha fatto 6, 6, 12, e adesso vuole fare 6, 12 più un altro 6, no? Vuole fare 18, quindi sì. 18 anni in pensione vuole arrivare. Poi dice: però non vi preoccupate, dopo mi ritiro. Grazie, ti ritiri a 90 anni, ti ritiri. Capite? Allora Medvedev non gli è stato bene questo. Perché? Perché con Medvedev avevano un accordo, avevano un understanding, cioè che dice: ok, tu ti fai leggere per 8 anni e io ti tengo la cadreghino caldo per 4, così che tu torni e ti prendi altri 8 anni. Quindi Medvedev era un po' il suo portaborse, che mentre lui adempiva la Costituzione non si faceva e non poteva essere rieletto, Medvedev gli teneva la poltrona calda appena lui era pronto a farsi rieleggere, e Medvedev si faceva elegantemente da parte, va bene? Ed era, diciamo, a braccio destro di Putin, ma apparentemente Medvedev non è che lo appoggiava a occhi chiusi.
Quindi i voti del popolo russo non contano niente?
Non tanto, perché il popolo russo sostiene Putin, però il fatto è che Putin controlla i media completamente. E lì se l'opposizione, lui c'ha la KGB, adesso ha cambiato nome, ma è sempre la stessa KGB, che lui era un colonnello della KGB. Loro imprigionano chiunque, diciamo, gli dà fastidio. C'è uno che si chiama Navalny, per esempio, quello è abbonato con la prigione, entra e esce, lui è un oppositore di Putin e quello è sempre in prigione, o perché non ha pagato la multa per la immondizia, o perché non ha pagato la tassa sull'acqua che piove, insomma, mm-hmm. trovano sempre una ragione per questo povero disgraziato, è sempre in prigione. E perché lui è, lui voleva semplicemente farsi, cioè, candidarsi alla presidenza, e questo è una bestemmia lì in Russia. Mm-hmm. Cioè, tutti devono suonare il violino accordato in do minore alla Putin. Va bene.
Sì,
risposto,
sì.
Qui sì, ci sì. siamo.
I giornali dicono che dopo Stalin, Putin è il leader che
il più longevo.
Più longevole al potere.
Guarda, qui c'è, ho guardato sull'enciclopedia chi è Mikhail Mishustin, perché sto aspettando che la Russia nomini un burocrato che vada a Gerusalemme a fare patto da 7 anni. Capito? I fratelli che hanno fatto il corso biblico sanno chi è questo qua. Fa parte da 7 anni, pace, 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 pace. Alla fine questo qui diventerà il dittatore mondiale. Chi è questo? Non lo sappiamo ancora. Però abbiamo i cannocchiali puntati su Magog, oltre che tutte le altre parti. Magog è il posto più potenziale dove l'Anticristo dovrebbe uscire. Va bene. E allora stiamo studiando, leggimi un po' cosa dice l'enciclopedia su Mikhail Mishustin. Chi è questo qua?
Mikhail Mishustin was born on the 3rd of March 1966 in Lobnia.
Ok, in Russia. Allora, traduco io?
Sì.
Allora, Mikhail Mishustin è nato il 3 marzo 1966 in Lobnia, un posto vicino a Mosca. Mm-hmm. Allora, quindi lui è nato in una data che tu puoi leggere 666 su questa data, la leggi?
Dove?
E 3 marzo 1966 c'ha 36.
Oh.
Il marzo è il terzo mese, no?
Okay,
3.
Sì, sì, sì.
È nato il 3.
3
del,
marzo.
Il 3 del 3 è un 6.
1966.
Hai capito? Mm-hmm. Quindi già c'ha 36 già quando è nato. Poi later?
Later headed the board of the International Computer Club.
Hai capito? Quindi poi è diventato la guida e il direttore del International Computer, del Club Internazionale del Computer. Quindi sai che io dico sempre che l'immagine della bestia Apocalisse 13 è un computer, quindi questo qui è uno specialista dei computer.
They said he's the head of the surveillance in Russia.
Il capo della supervisione di questo sulla Russia. E poi it has been reported that
It has been reported that prior to his selection as prime minister, he and Putin developed a rapport with each other through their shared enthusiasm for the sport.
Allora, questo qui si è lanciato nello sport, è un grandissimo sostenitore, ammiratore, no, dell'hockey su ghiaccio. E lo sport preferito, guarda caso, di Putin.
Ah, sì?
Guarda caso. Quindi praticamente questo qua si è rovinato alla grande con Putin con la scusa dell'hockey. Cioè, quando una spia vuole andare in un governo straniero a, per esempio, a scarpire informazioni da un person politico, cosa fa prima cosa? Si informa sui suoi hobby. Allora dice a questo politico gli piace molto, che so io, tiro a piattello, oppure gli piace molto pattinaggio sul ghiaccio, gli piace molto pallone. E allora tu cosa fai? Ti studi tutti i suoi gusti, quello è un fanatico del Milan, allora vai a scoprire il Milan, tutti i piccoli dettagli, e vai da lui con, anche tu sei fanatico del Milan, e gli regala la maglietta, la coppa, questo, quell'altro, e quello entra nelle sue grazie. E questo qui, infatti, dice proprio l'enciclopedia, che dice, è stato riportato che prima che lui venisse selezionato come primo ministro, al posto di Medvedev, è appena successo, ieri, l'altro ieri. Lui e Putin avevano sviluppato un rapporto di amicizia personale uno con l'altro attraverso il loro entusiasmo condiviso per lo sport dell'hockey. Putin è sempre di giocare hockey. Guarda caso, questo è innamorato dell'hockey. E guarda caso, mm-hmm. secondo me non a caso. Fino a qui è l'enciclopedia.
Sì.
Allora, andiamo al giornale TG.
Comunque è troppo presto per dire se lui è l'anticristo oppure no.
Molto presto. Mm-hmm. Sì, infatti ci andiamo con i piedi di piombo, però non l'avete ascoltato da nessuna parte, però io secondo me è uno da tenere d'occhio.
Mm-hmm. Sì,
quindi
sì,
tenete un occhio su questo tipo qui, che ne sentiremo parlare, se non altro perché è primo ministro della Russia adesso. Dimmi.
Ti volevo dire riguardo a che dicevi che forse Medvedev non è stato molto, non appoggiato sufficiently a Putin.
Sufficientemente.
Ho trovato un articolo di Russian TV di alcuni anni fa.
Sì.
Che Putin diceva di Medvedev that he's not helpful enough.
Ah, non è abbastanza, non aiuta abbastanza?
He's not helpful enough for Putin to take his place back in the presidency.
Quindi l'articolo diceva che Medvedev non collaborava abbastanza affinché Putin prendesse il suo posto alla presidenza. Mm-hmm. Quindi non era sotto controllo di Putin abbastanza. Si è preso uno che in apparenza è solamente lì per sostenere Putin. Ah ah ah. Capito? Praticamente è lo stesso giochetto che Putin ha fatto con Yeltsin. Vi ricordate di Yeltsin? Era il presidente russo, quell'ubriacone lì che ha preso posto di Gorbaciov. Era ubriacone questo qui. E l'ha combinato tutti i colori. E allora cosa ha fatto Putin? È andato alle semplici suonaglie il violino, lo aiutava a cuire. Praticamente Putin faceva tutto, che Yeltsin non capiva niente. Yeltsin, oh, sì? Yeltsin era un ubriacone d'osteria, capito? Veramente. Ha preso posto di Gorbaciov promettendo la luna. E quando è diventato presidente non sapevo cosa fare, perché non sono promesse. E allora è subentrato questo colonnello del KGB, stanziato, che era di stanza in Europa, Germania orientale, era Berlino lì, Germania orientale, era il colonnello della Stasi del KGB, Germania orientale. Ed era, cioè, uno che non diventi colonnello del KGB se sei un fessacchiotto, deve essere... È più furbo di tre serpenti, cioè per caro mio, capito? Questo ti guarda, già ti ha fatto la Raji X e l'attack, capito? E allora cosa è successo? Questo qui era quello che gli diceva Putin, a Yeltsin cosa fare. E allora lo ha salvato in tutti i modi. Allora cosa ha fatto Yeltsin quando ormai ha scolato tutti i bottiglioni e tutto? E lo ha nominato al suo posto, e subito ecco che Putin prende il posto di Yeltsin. Ora qui è successo lo stesso, cioè Yeltsin ha scelto Medvedev e finché questo coadiuvava, lustrava le scarpe, però Medvedev è uno che ragionava con la sua testa. Infatti mi ricordo, tempo indietro, adesso non voglio entrarci, ma in un'occasione riguardo alla Libia, mi ricordo, Medvedev gli ha dato un grande rimprovero, che quando Medvedev era presidente e Putin stava fomentando rivalità. E Medvedev gli ha dato un rimprovero pubblico. Questo può fomentare guerre, gli ha detto. E Putin ha detto: io parlo da primo ministro, ma Medvedev parla da presidente e bisogna ascoltarlo. Si è sottomesso Putin. Putin è uno che capisce l'autorità. Cioè lui, da colonnello KGB, sa cosa vuol dire sottomissione. È questo che l'ha aiutato a fare carriera. E lui conosce come il centurione romano nel Vangelo, e conosceva l'autorità. Infatti stamattina nella preghiera in comunità qui parlavamo
di questo, sì.
La potenza della fede è solamente in quelli che capiscono l'importanza di sottomettersi all'autorità, mm-hmm. non solo l'autorità di Dio, ma anche l'autorità dei fratelli, sì. Il pastore, il diacono in una chiesa. Se tu non ti sottometti al pastore e ai diacono in una chiesa, tu non puoi avere fede di guarigione, perché mm-hmm. sta camminando in ribellione. Ok, chiusa parentesi. Medvedev è più moderato di Putin ed è più equilibrato, è più statista, è più, diciamo, c'è più carattere. Invece, diciamo, Putin è un drogato di potere. Ci siamo? E
sì,
questo
sì.
Non vuole più mollare il potere, però ci penserà l'anticristo a sistemare le cose a suo modo. Allora, passiamo, andiamo oltre?
Sì, andiamo.
Rimaniamo
sullo
stesso tema. TGCom 24 c'è un articolo. Cosa dice?
Libia, Haftar a Putin. Amico, sono pronto a discutere la pace.
Hai capito cosa dice Haftar? Sapete chi è Haftar, no? Haftar sì. È l'uomo della CIA, è l'uomo dell'America.
In Libia.
Quando tu leggi, sì, quando tu leggi Haftar Libia, devi mettere Haftar USA. Io faccio così per ricordarmi. Io ci metto un'etichetta, capito? Per sapere dove stanno. Allora, Haftar USA. Mm-hmm. Cioè, perché lui era un traditore, uno dal punto di vista di Gheddafi, della Libia, era un generale libico che si è sganciato da Gheddafi e gli voleva fare le scarpe e si è rifugiato in America. In America un generale libico, cosa ha fatto la CIA? Gli ha messo gli occhi addosso, capito? E allora l'hanno addestrato alla maniera, the American way, alla maniera americana. E allora quando la CIA e l'America e Hillary Clinton e Obama hanno ucciso Gheddafi, perché l'hanno ucciso, proprio assassinato, e allora adesso che la Russia fa tante storie che l'America ha ucciso con le mani il generale iraniano, però loro praticamente non vogliono che nessuno usi il loro sistema, loro hanno ucciso Gheddafi usando pedine, no? Allora, appena la CIA ha seminato confusione in Libia con la morte di Gheddafi, eccetera, ecco che subito si presenta il salvatore Haftar, arrivato fresco dall'America, ok, perfettamente indottrinato, addestrato dalla CIA. E questo è Haftar, va bene? E l'altro si chiama Sarraj, il suo competitore in Libia. Sarraj invece è quello che viene sostenuto adesso dalla Turchia, sarebbe la parte islamica della Libia. E c'è adesso c'è il combattimento da dinosauri, Sarraj, leader islamico Libia, e Haftar, leader politico appoggiato dall'America e Libia, e si stanno combattendo. Adesso infatti Haftar ha circondato, attaccato Tripoli, la sta cercando di prendere Tripoli, perché l'America gli ha detto fallo di corsa, perché fra poco non ci riesci più. Infatti loro hanno attaccato Haftar, filo americano, ha attaccato Sarraj, filo islamico. Va bene? E allora cosa è successo quando ha fatto questo? È intervenuta la Turchia. La Turchia ha cominciato a mandare militari. E quindi perché la Turchia ha gli occhi sulla Libia, perché il petrolio sul Mediterraneo, sta facendo un asse, vogliono fare un asse. Libia-Turchia, perché Erdogan vuole sfruttare i giacimenti petroliferi del Mediterraneo. Infatti anche i giornali italiani cominciano a parlarne, dice Erdogan si è impossessato del Mediterraneo. Perché come un gioco a scacchi, se tu dalla Turchia salti, quattro salti ha fatto, quante nazioni ci sono dalla Turchia alla Libia? 4-5 ce ne sono. Ha fatto 4-5 salti, è andato in Libia con la scusa che Sarraj ha chiesto aiuto. E se non chiedeva aiuto lui glielo offriva lo stesso. Un po' la storia della déjà vu che la Turchia ha fatto con Cipro, che erano andati degli immigrati un po' alla volta, quando sono stati abbastanza hanno detto alla Grecia: questo qua, questo terzo, un terzo dal De Cipro appartiene a noi turchi. E quando la Grecia si è lamentata, la Turchia ha mandato l'esercito e la Grecia è stata zitta. L'Europa non capisce niente, non ha fatto niente, politicamente non conta, perché comandano le donne in Europa, donne politiche, e gli uomini sono effeminati, quindi sono tutto un gruppo di donne lì che guidano la cosa. Però la donna per definizione non è una grande condottiere, leader militare, eccetera. Infatti sono lì tra Mogherini e quella Ursula, come si chiama lì, cioè e Merkel e tutte quelle donne scandinave che fanno la politica, cioè loro praticamente quando Erdogan grida tutte queste donne poveracce. Perché la donna non è tipica per guidare esercito. Sì, c'è una Giovanna d'Arco, ma queste sono eccezioni. C'è una leader, la Thatcher, la Lady di Ferro britannica, queste sono eccezioni. Ma di solito la donna è fatta per sostenere l'uomo. L'uomo ha bisogno di aiuto e gli ha creato la donna. Quindi la donna deve sostenere l'uomo. Infatti Erdogan è lì col suo harem, non so cosa c'ha lì in Turchia, lui... Il grande, ce ne avrà solo una, non lo so. Va bene?
Sì.
Quindi sto cercando di andare
veloce. E quindi
veloce.
Questo articolo che dice che Haftar è pronto a conversare con Putin per la pace, cosa vuol dire?
Vuol dire che la CIA gli ha detto a Haftar, puoi andare, è il momento di fare la pace, anche perché non hanno scelta, perché è arrivata la Turchia. arrivando alla Turchia, adesso capito? La Turchia c'ha il secondo esercito della NATO più potente. Nessuno c'è un esercito più potente nella NATO dell'America e poi Turchia. Apparentemente più potente anche dall'Inghilterra, dalla Francia, a parte le atomiche. Mm-hmm. Va bene? Quindi c'è un esercito che non, diciamo, è potentissimo, capito? Io credo che ciò sarebbe un si dice challenge, una sfida anche per Israele lì, però Israele c'ha l'appoggio di Dio e anche l'America. Va bene?
Sì.
Allora,
sì, sì, sì.
Questo l'hai finito la TGCOM?
Sì.
Vuoi leggere altro? Il generale libico?
Il generale libico Khalifa Haftar
è pro America, okay?
Ha scritto una lettera al presidente russo Vladimir Putin.
Mio caro amico ragazzi, sono diventati amici questi qua, amici per la pelle. Sempre che sono amici per la pelle, sai cosa vuol dire in italiano amici per la pelle? Grandi amici. Però io dico, sono amici per la pelle in questo caso perché vogliono farsi la pelle a vicenda.
Allora, ha detto: mio caro amico, esprimo il mio personale apprezzamento per gli sforzi della Federazione Russa di portare la pace e la stabilità in Libia. Esprimo pieno sostegno all'iniziativa russa per i colloqui di pace a Mosca, che devono portare alla pace in Libia. Siamo pronti ad accettare l'invito a visitare la Federazione Russa per continuare il dialogo.
Capito? E se non ci invitate, noi vorremmo venire lo stesso. Cioè, cerchiamo di leggere qui tra le righe il linguaggio politico. Mio caro amico, cioè in politica, per capire la politica, devi sempre leggere il contrario a quello che dicono. Ma è così, è così. Infatti Goebbels, il ministro della propaganda nazista, ha detto sempre accusare i nemici delle proprie colpe. Capito? È così che funziona. Quindi qui leggiamo un pochettino cosa decifriamo. Mio caro amico, virgolette nemico, esprimo il mio personale apprezzamento per gli sforzi della Federazione Russa di portare la pace e la stabilità in Libia. Cioè, cosa vuol dire? Ho capito che volete impossessarvi di tutto, però qui noi vogliamo fare lo stesso. E quindi, pieno sostegno all'iniziativa russa per i colloqui di pace. Traduci, assolutamente nessun sostegno per la vostra iniziativa. Chiedevano portare la pace in Libia, parentesi, a modo nostro però, come dice la CIA. Siamo pronti a accettare l'invito, eccetera. Quindi, capite, quando leggi queste dichiarazioni, cerca di girare la moneta dall'altra parte, è sempre il contrario. Quando un politico dice, oh, io ho un rapporto personale con quel politico, ma figurati, ne frega niente a quello lì di quel politico là. Va bene?
Sì.
Allora,
ti leggo il messaggio arrivato da parte di Simone, che parla riguardo a Mishustin della Russia.
Quando è arrivato?
È arrivato un minuto fa.
Ok.
E Simone dice: questo primo ministro Mishustin è esperto di big data, ovvero una raccolta di dati in grado di contenere una quantità di dati enorme, oltre a una velocità fuori dal comune.
Ma chi è? Lui?
Sì, questo primo ministro.
Ah, lui nella sua zucca?
È esperto di questa big data.
Puoi rileggere, per cortesia. Sto parlando di un computer, sto parlando di
Mishustin. Sto parlando di Mishustin, che è un esperto di computer.
Sì.
È un esperto di big data, ovvero una raccolta di dati in grado di contenere una quantità di dati enorme.
Cioè lui come persona?
Sì, oltre a una velocità fuori dal comune, qualcosa che non farebbe male per il microchip.
È una bestia, insomma.
Leggete l'articolo del Sole 24 Ore. Mishustin, il Superman del fisco a cui Putin ha affidato l'economia.
Wow, infatti quando crollerà lì c'era qualcosa a che fare con questo. Mm-hmm. Sappiamo che l'economia mondiale sta per crollare, chissà che si arriva a schiacciare il bottoncino.
Ai, ai,
ora
ai.
Sarà l'anticristo, è presto per dirlo. Mm-hmm. Adesso so che ortelli mi scriveranno, diranno, frate Giuseppe, profetizza. No, io profetico niente, perché qui quando si profetizza è seria la situazione. Ci sono già troppi provvedi per internet, per la maggior parte falsi, non voglio entrare nella squadra. No, quando il Signore me lo dice, ve lo dico, se non me lo dice, non ve lo dico, e questo è quello che posso dirvi, va bene?
Niente.
Cosa
hai
ridi?
Detto niente.
Cosa ridi, scusa?
Sono d'accordo.
Ecco, thumb up.
Yes.
Come ti dice thumb up? Italiano thumb up si dice pollice verso.
Pollice like.
Sai i romani, Io non controllo mai quanti like mi danno, chissà quanti accidenti mi mandano i miei amati nemici. Senti, allora, Pollice Versi, Romani diceva salva la vita. E quando pollice teso, si dice, no? Teso, verso vuol dire sotto, no, sotto sopra. Pollice verso, no, vuol dire no. Pollice teso, sai, quando sono andato in Inghilterra, dopo militare, era 1971, così. Sai che là io sono stato sorpreso come usavano il pollice romano in continuazione. Dico, questi sono ancora i romani, questi qua. E quando, proprio come dire che noi gesticoliamo in Italia, loro sempre col pollice alzato, pollice verso. E sono rimasto colpito. Non so se dopo tanti anni se lo fanno ancora. Io vedo che il nemico sta facendo prove ed esperimenti, va bene? Sta sperimentando. Sai che il diavolo fa esperimenti, no? Ha sperimentato con Napoleone, non ce l'ha fatta. Prima con Robespierre, Rivoluzione Francese, non ce l'ha fatta. E poi Napoleone, poi con, ci ha provato con il nostro amico Benito, col suo collega Adolfo. Sai chi sono Benito ed Adolfo? Che sono d'ora?
Mussolini e Hitler.
Sì, erano due piselli dello stesso colore, no? E allora il diavolo ha provato con loro, sperimentato se ci riusciva, capito? Nazifascismo, non ce l'ha fatta. Ha provato con Mao Zedong, niente da fare. Ha provato con Stalin, niente. Capito? E adesso sta provando, vedo che il diavolo sta facendo prove ed esperimenti. Sta tastando il terreno, va bene? Io vedo che sta tastando le nazioni del Medio Oriente per vedere come abbindolarle, capito? Cioè, dovete immaginare il Medio Oriente come tutto il mondo, specialmente il Medio Oriente dove tutto è cominciato e tutto finirà. Il mondo è cominciato in Medio Oriente e finirà lì, Armageddon. Va bene? E lui, e come fai conto che il diavolo, una grande cosa, un uomo di nero, tutto tenebroso, con davanti una scacchiera. La scacchiera sono le nazioni del Medio Oriente. Industriale scacchiera?
No.
No, inglese chessboard. Italiano scacchiera?
Ah, ok.
Chessboard.
Chessboard, okay. Capito. Cioè, cosa sta facendo? Lo sta facendo, sta sperimentando, vedere quello che succede.
Chi sta sperimentando?
Il diavolo.
Ah, ok.
Ho capito. Mm-hmm. Quindi sta cercando di vedere, sai quando inventa la bomba atomica, devono fare esperimenti, esplosione dopo esplosione, mm-hmm. per vedere se qui ci salta per aria anche la loro vasca da bagno, da sapere quanto è potente questa cosa. E allora il diavolo vuole vedere qual è il modo migliore di abbindolare le nazioni del mondo, specialmente il Medio Oriente, perché abbocchino, per far sì che firmino il suo patto trappole dei 7 anni, capito? Viene un patto dei 7 anni, è un patto trappola. E perché l'anticristo lo fa? Lo sa già, lo fa per romperlo. Perché Hitler ha firmato il patto Ribbentrop-Molotov? Chi sono questi qua? Sono il ministro degli esteri russo e il ministro degli esteri nazista. Si sono incontrati e hanno firmato un patto di non aggressione, giusto? L'inchiostro non era ancora seccato che Hitler attacca, capito? Attacca dopo 2 settimane. Quindi io non credo che il patto di Gerusalemme sarà un'ampliazione partita dalla Libia. Infatti il fratello Simone ci chiedeva, pensi che questo patto della Libia si amplierà a comprendere anche Gerusalemme? Non lo credo. Non credo che i 7 anni partano dalla Libia, no. Il diavolo non è Dio, va bene? Cercate di non sopravvalutare il diavolo, che lui è una mezza calzetta davanti a Gesù, va bene? E Gesù dov'è adesso? Dentro di noi, quindi mezza calzetta davanti a noi. Il diavolo non è Dio, non conosce il futuro profetico. Tu vuoi che fate il corso biblico, conoscete meglio di lui. Lo sai? Va bene. Tranne quel poco che riesce a intravedere dalle profezie scritte. D'accordo? Cioè le stesse profezie bibliche da dove, attenzione, attingono i vari demoni travestiti da madonne, da santoni vari, le madonne di Međugorje e di dove ti pare che profetizzano, viene la guerra, viene questo, viene quell'altro, figlioli pregate. Come lo sanno queste madonne che vengono queste cose? Ma si studiano la Bibbia, la studiano male, la capiscono male, non hanno lo spirito, carnali, però è lì che prendono informazione. Comunque, non credo che la pace, per rispondere al fratello, la pace dei 7 anni, non credo che parta dalla Libia, perché è così la cosa. Quindi la domanda è, quanto siamo vicini al patto dei 7 anni? Quanto siamo vicini? Risposta, non lo sappiamo con esattezza, non ho queste date.
Sì.
Va bene? Credo che il patto sarà preceduto, però, attenzione, fratellini che cede qualche soldo, beati voi, sarà preceduto dal crollo finanziario. Quindi chi c'ha soldi toglie dalle banche. Tutto quello che avete depositato in banca, cosa succederà? Crack. Quello che è 100 varrà 20, o forse 25, o forse 15, non lo sappiamo. Crollo. Va bene, quindi io consiglio a chi può di investire, prima di tutto investire in cosa? Investire in un luogo fuori dall'Occidente, mio consiglio numero uno. Consiglio numero due, una volta che siete nel posto, possibilmente fuori dall'Occidente e fuori anche dall'accidente, va bene? Quindi dopo che hai investito, la prima cosa da investire è di essere mobile, cioè avere una macchina, un furgone, un cavallo, un carro, quello che ti pare, va bene? Dopo che hai investito e che puoi spostarti, capito? Ho visto un filmato che c'era, mi pare, è venuto un vulcano lì e la gente scappava con le ciabatte ad andare a vivere in un bosco, con le ciabatte, senza vestiti, moriranno di freddo. Questi sono esempi che succederà quando devi un'emergenza. Quindi attrezzatevi. Quindi, prima uscire fuori dall'Occidente, poi essere mobile, va bene, e non spendete tutto incastrandovi in un luogo, siate mobili, mobilità. Capito? Non comprate una macchina, comprate un furgone che dopo potete dormire, mentre la gente abiterà sotto un albero, voi dormirete in un furgone. Va bene, adesso non mi serve, adesso non ti serve, logico che non ti serve. Prima che compri una barca, cosa compri, Angela?
Non lo so.
Salvagente.
Perché non ho comprato mai una barca, non lo so.
Non ti preoccupare, ci penso io a quello.
Ok.
Sarà lì, si spaventa quando dico prendiamo una barca.
Sì, sì, sì,
sì, molto.
E prima di comprare un aereo o viaggiare in aereo, cosa ti procuri? Salvagente.
I don't know, the parachute.
Paracadute.
I have no idea.
Prima di prendere una macchina, guidare la macchina, viaggiare, cosa fai?
Impari.
Ti metti la cintura di sicurezza e impara questo. Va bene?
Sì.
È così che funziona. Compri una casa, se sei intelligente, cosa abbiamo messo? La nostra casa c'è maggioranza fatta di legno, cosa abbiamo disseminato nella casa?
Fire extinguishers,
estintori. Quindi sempre. Quindi quando tu sei, se ti trasferisci dall'Occidente, oppure se rimani in Occidente, che non è il posto migliore, cerca di essere mobile, quindi essere pronto a spostarti. Scoppia un vulcano, scoppia una guerra, scoppia questo, c'è un'ondata di crimine, spostarsi in un'altra regione, come ti sposti? E quindi investire in mobilità, una roulotte, un furgone. Però in Sud America, per esempio, se vieni in Sud America, roulotte ce ne sono poche, dai, molte roulotte, è meglio un furgone, cose così.
Sì, sì.
Vi sto dando suggerimenti per situazioni di emergenza. Poi se vi avanzassero dei liquidi, non solidi, ma liquidi, vuol dire liquidi, Angela?
Yes.
Money?
Soldi, esatto.
I don't know.
Si dice in italiano liquidi.
I don't have liquidi either, cioè, I don't know.
In italiano, cosa?
Non conosco questa terminologia.
Ecco. Cioè quando una persona dice non ho liquidità, vuol dire non ci sono svanziche.
Okay.
Va bene, allora, a chi avanzassero liquidi? Investite in quello che volete, ma lontani dalle banche, però, che vi porteranno via tutto. E tutto ciò che metterete da loro affonderà con loro. Quindi abbandonatele al loro crollo. Le banche crolleranno, lasciate che crollino, ma che non crollino con i vostri quattro quattrini sudati. Va bene? A posto, Angelina,
sì,
c'hai
altre
domande?
No, va bene.
Ok. Allora, vogliamo dare un'occhiata a dove ci spostiamo? Dal Medio Oriente ci spostiamo in Europa?
Ok.
Andiamo in Europa?
Sì.
Forza.
Imola oggi.
Imola, abbiamo un articolo di Imola.
Parlamento europeo vieta bandiere nazionali. E anche il giornale. Ora l'Europa vieta le bandiere nazionali dentro l'aula del Parlamento
Capito?
Europeo.
È un'offesa. È un'offesa portare la bandiera. Perché il diavolo non vuole le autorità? Il diavolo ha distrutto le case reali, i re e le regine, perché non vuole l'autorità. Ha distrutto il potere dei genitori sui figli, non vuole autorità. L'autorità del marito sulla moglie, no, con la scusa dell'eguaglianza. Non vuole nessuna autorità. Il diavolo vuole essere Dio di tutto.
Ma devono essere tutti uguali.
Tutti uguali. Mm-hmm. Tutti un salsicciotto con dentro di tutto. Potete scannarvi, dice il diavolo, ma tutti uguali. scannatevi uno alla volta. Ho detto, ti scanno io, poi mi scanni tu. Una delle più grandi bugie dopo l'evoluzione è la multicultura. Non ha mai funzionato questa multicultura. Mi fai vedere un posto dove ha funzionato? Dov'è che ha funzionato? In Africa Uzi e Tutsi neanche tra di loro si capiscono. 1 milione hanno fatto genocidio. Tra gli islamici sono ancora lì a azzannarsi, a ammazzarsi da tutte le parti dove riescono. In Libia, in Siria, in Iraq, in Afghanistan, dappertutto gli islamici si ammazzano tra di loro. L'unica cosa che li unisce è l'odio contro i cristiani. Però quando quello lì si toglie l'odio contro i cristiani, non c'è più unificazione, si scannano tra di loro. L'Iran, che sono sciiti, con l'Arabia Saudita e i paesi del Golfo che sono sunniti, cani e gatti. E gli sciiti sono come i cattolici, i sunniti sono come i protestanti, cani e gatti. Però i protestanti e i cattolici più o meno dopo un po' si calmano. Perché alla fine quando si decidono di leggere la Bibbia, magari per sbaglio, dicono ma qui dobbiamo perdonarci, è scritto qua, e loro tentano. Ma nell'Islam non c'è quello, nell'Islam c'è odio eterno. Ma quindi pregare per gli islamici. Allora, anni 30, cosa succedeva in Europa negli anni 30? Succedeva che, c'era un'ideologia in Germania negli anni 30 che non ammetteva contraddizioni in Germania e Italia. Va bene? E ora l'Europa non capisce cosa. Non capisce che, come sempre, la storia del mondo si ripete. Ecco che abbiamo davanti, cosa abbiamo davanti a noi? La ripetizione dell'Europa, la ripetizione del pensiero unico. Non è il pensiero unico nazista o fascista, ma il pensiero unico della dittatura europea dell'anticristo che viene. Ci siamo fino a qui? Va bene, l'Europa vuole il pensiero unico, va bene, con i lustrascarpe dei media, i media lustrascarpe loro. A chi lustrano le scarpe media, Angela? A quelli che li possiedono, a quelli che,
sì.
Capito? Che tu compri un cane e gli dai da mangiare tutti i giorni, di chi è quel cane?
È tuo.
Oh, tu compri media, arriva un Berlusconi, un Trump, arriva un Rockefeller, arriva come vuoi, a chi lustreranno le scarpe quelle televisioni, quei giornali? Al padrone!
Sì.
Il cagnolino chi è che lecca le mani? Chiunque gli dà da mangiare.
Sì.
Tu prendi il cane più feroce del mondo, eccetera, dopo un giorno o due che deve calmarsi dentro la gabbia, gli dà da mangiare e il cane comincia a leccare le mani. I media sono così. I media leccano le mani di chi li compra, di chi paga lo stipendio al direttore. Quindi siamo davanti al pensiero unico della dittatura europea che viene. Capito? Se i media
dittatura
dicono...
Dittatura europea che viene?
Della dittatura europea. Che sta arrivando, la dittatura europea anticristo che viene. Quindi è un pensiero unico. Questo qui non è orchestrato dal nuovo ordine mondiale di destra e sinistra, occidente e oriente. Questo qui è troppo coordinato a livello mondiale. Capisci? Questo può essere orchestrato solamente a livello della cima della piramide carnale, mondiale, terrena, che è il diavolo. Capito? Chi è che ha orchestrato la persecuzione contro i cristiani, contro Giuseppe, Maria, Gesù, a Betlemme, uccisi i bambini? È stato Roma?
No.
No, ma neanche Erode.
No.
Il
diavolo, sì.
Il dragone di Apocalisse 12:6 che dice si piazzò, verso 5, davanti alla donna che stava per partorire per divorarne il bambino. Capito? E la bocca aperta era Erode, ma dietro Erode c'era il diavolo.
Sì.
Quindi deve sempre guardare nello spirito cosa accidenti sta succedendo. Prima di leggere il giornale, dire questo giornale a chi sta leccando i piedi? A chi lecca i piedi il Corriere della Sera, la stampa di Torino, i giornali di sinistra? Chi sono i padroni? Prima di capire chi sono i padroni di un giornale, e poi devi... Allora, ho capito! Appartiene, magari non appartiene a un capitalista, magari appartiene a un'ideologia, magari il giornale è stato aperto facendo la colletta tra i tipografi del giornale, però un giornale ideologo di sinistra, allora appartiene all'ideologia di sinistra. Avanti Angela, dimmi.
Sì, questa notizia che l'Europa vieta le bandiere nazionali nel Parlamento, cioè dicono che vogliono azzerare le identità nazionali. Questo è con lo scopo di portare l'Europa a un pensiero unico, a una dittatura?
Senz'altro. Senz'altro, perché i giornali non lo sanno, ma spingendo l'immigrazione, perché è stato così ordinato dai Soros? A chi appartengono i giornali? Ai Soros. A chi appartiene Corriere della Sera? Nessuno lo sa. Una società anonima. Ma ai miei tempi gli anonimi erano i criminali, nel buio, nelle tenebre, nessuno deve sapere. Società per azione anonima, come dire società per azione criminale. Chi sono questi? Il sanguisuga che tu pagando le banche qui e là, alla fine i soldi vanno da loro. Non è la signorina diplomata che è lì al sportello a contare i soldi. Sto parlando dei lupi in cima, sto parlando. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Allora, guarda. Vabbè, hai dato abbastanza, insomma. Andiamo a Daniele, diamo la profezia di Daniele. Daniele 12:10.
Daniele 12:10. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i savi.
Hai capito? Ci sono gli empi, non è un insulto, non vuol dire imbecille, vuol dire uno senza Dio, vuol dire senza Dio, un ateo, un malvagio, quello che ti pare, va bene? Sta dicendo, quelli senza Dio, sta dicendo, Daniele 12:10, profezia di 2500 anni, 550 avanti Cristo Daniele profetizzava, cosa profetizza? Non è neanche Daniele, ma è un angelo che gli parla, d'accordo? Allora gli dice... Il tempo è della fine, e dice, nessuno degli empi capirà, ma capiranno i savi cosa vuol dire? Che uno senza Dio guarda la televisione, legge tutti i giornali, eccetera, abbonato a tutti i giornali, non capisce niente. I tedeschi leggevano i giornali, ascoltavano la radio di Hitler, non capivano niente. A malapena capivano cosa diceva Hitler. E gli urlava così tanto, non so se lo capiva neanche lui. Va bene? Allora sta dicendo qui, oggi la gente, al tempo della fine, leggi il verso 4, Daniele 12:4. Il tempo della fine, va bene? La gente non capirà quello che succede. I tedeschi non capivano cosa faceva Hitler. I russi non capivano cos'era veramente questo bolscevismo. I coreani che fecero la guerra per sostenere il comunismo a Corea del Nord non capivano cos'erano questi comunisti coreani e cinesi. Americani oggi non capiscono, né i repubblicani né i democratici. Italiani non capiscono cosa succede. Si può capire solamente se vai con la pila elettrica, la luce della parola.
Amen.
Se vai alla luce delle scritture puoi capire.
Amen, amen.
Voi fratelli che ci seguite qui state capendo? Va bene, più dei profeti della Bibbia che queste cose non erano rivelate, Daniele 12:4?
Daniele 12:4. Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine.
Sigilla, chiudilo. Sino?
Sino al tempo della fine.
Capisci? Quindi le chiese che non capiscono le profezie perché sono disubbidienti e non le studiano, perché il cattolico non va dal protestante a imparare, il protestante non va dal cattolico a imparare un po' di amore, un po' di perdono, un po' di umiltà. Le chiese sono così piene di orgoglio, troppe chiese, che non vogliono imparare da un altro. Umiliarsi e imparare da un predicatore protestante oppure un dolce prete cattolico? Mai! Sono del diavolo. Non sono del diavolo. Signore Gesù. Abbiamo il corpo di Cristo, cioè e cattolici e protestanti, e dobbiamo imparare uno dall'altro, perché mentre il pentecostale fa guarigioni, il cattolico ti insegna cos'è l'amore, o viceversa. Quindi dice, nessuno degli empi capirà, ma capiranno i savi, per questo. Ma è triste che un empio non capisce la parola, e no, guarda la televisione e capisce solo quello che la signorina col rossetto sta dicendo. È brutto, è male. Ma che non capisci un cristiano è terribile, una tragedia. Ma come tu cristiano non capisci la profezia, non capisci cosa vuol dire la televisione che vuol dire esattamente il contrario di quello che ti stanno dicendo? Ma cosa stai facendo tutta la settimana lì a bere cappuccini? ti vuoi svegliare e digiunare e pregare e studiare le profezie della Bibbia? Guarda, noi abbiamo un corso biblico profetico gratis, scrivete, Angela ve lo manda, e se non volete imparare da noi trovatevi un altro che ve lo insegna meglio di me, se lo trovate. Nessuno dei senza Dio capisce che succede, va bene? Non capiscono che si sono messi il cappio al collo, sto parlando degli atei europei, e adesso senza speranza, va bene, in Europa che succede? Irrimediabile, tramite l'immigrazione cieca, per cosa? Perché loro dicono per avere i voti degli immigrati, poveracci, poveracci, faranno la fine degli americani, della CIA, che fine hanno fatto la CIA? E sono andati in Siria, sono andati in Afghanistan, sono andati in Iraq, sono andati in Libia, hanno armato le fazioni islamiche contro i governi e adesso si sono rivoltate contro di loro, leggi ISIS, ISIL, Al-Qaeda. Io ho dei filmati americani, dalla televisione americana, che dice, c'è questo parlamentare americano che dico, ma l'Al-Qaeda l'abbiamo creata noi? Ha capito? Sono loro che creano questi mostri di Frankenstein, però dopo un po' i mostri si rivoltano contro il creatore. Quindi dicono, facciamo arrivare gli immigrati dall'Africa, votano per noi come siamo furbi. E invece quelli diranno, sai cosa, non ho più bisogno di voi, adesso comandiamo noi. Adesso voi politici, qua politici, ci avete fatto entrare, grazie, adesso leccare i miei piedi. Forza, i politici in fila a leccare i piedi degli immigrati. Amano gli immigrati? No, se li amassero il Papa in prima fila andrebbe in Africa a aprire, spalancare le banche dello IOR in Africa e gli dare a tutti quanti un pezzo di terra, una casa, un pozzo d'acqua e quattro mucche. Per un pugno di voti. Cos'è che diceva quel film che faceva? Chi è che faceva quel film? Per un pugno di dollari. No, che è John Wayne? Chi era che faceva? Ennio Morricone faceva la musica e il regista, mi sono dimenticato. Per un pugno di dollari. Giuda, per un pugno di monete d'argento. Per un pugno di voti hanno regalato l'Europa agli immigrati. Bravi! Adesso voi fate le valigie e partite. Altrimenti in fila leccare i piedi a quelli che i religiosi che adesso perderanno potere a casa vostra. E voi un pedatone di dietro e prendete quello che vi meritate. Un pugno di voti. Matteo Renzi, ricordo, leggevo gli articoli anni fa. Fra 20 anni l'Italia sarà meglio della Germania. E i fessacchiotti gli credevano. Patapum, dov'è Matteo Renzi? 4% dei voti c'è adesso l'Italia, che prima avevano il 30. E io che ero che ridevo per non piangere, o piangevo per non ridere, quando si dice, cavolo, 20 anni. Ma per cortesia, una Germania ce n'è già una e basta e avanza. Ha già provocato 2 guerre mondiali. Ah, guarda, presto... i migranti che loro credevano di strumentalizzare a loro tornaconto, gli immigranti, dico, li assoggetteranno questi politici, li guideranno per una via che non volevano andare. Vai in altro articolo di Imola oggi, gentilmente, che è un'altra notizia che conferma questo che sto dicendo, e c'è uno che dice... Sì. Ultima follia tedesca.
Imola oggi, ultima follia tedesca. Erdogan potrà aprire scuole in Germania. Turchia e Germania starebbero raggiungendo un accordo che permetterebbe ad Ankara di aprire scuole turche in Germania.
Scuole turche in Germania, islamiche. Altro che multicultura, arrivano gli islamici, sì, li assimiliamo nella nostra grande cultura europea e che adesso è arrivata a livello che non è neanche più cristiana. Come siamo furbi! Ma lustrate le scarpe, leccate i piedi, forza, in fila politici! Avanti.
L'accordo in dirittura d'arrivo permetterebbe al governo turco in modo indiretto, cioè tramite associazioni culturali, di operare nell'educazione tedesca attraverso degli istituti parificati.
Istituti parificati, leggi parificate, interpreta che fra poco, siccome gli islamici non sono mica fessi come europei che abortiscono tutti i figli, va bene, quelli che non abortiscono gli cambiano, li tranciano, li castrano. Almeno con le loro propagande, mica sono così fessi, gli amici credono nei figli, è una cosa buonissima. Fra poco, se ci fosse tempo, se il Signore dovesse ritardare, che non credo che ritarderà, dicono nel 2050 la maggioranza saranno tutti islamici in Europa. E allora la Merkel si prepara a baciare i piedi. E qui c'è la foto della Merkel che stringe la mano ad Erdogan. Erdogan neanche la guarda in faccia, perché è una donna inferiore che guarda una donna negli occhi. E Merkel è lì col sorriso che l'ha puntato, speriamo che mi guarda. E Erdogan la guarda come tu, inferiore donna. Ciao, okay. Anzi no, non gli ha stretto neanche la mano. Perché è troppo umiliante per un islamico stringere la mano a sì, Merkel, la prima ministra, ma è una donna. Stringe la mano a me che sono il potenziale sultano turco. L'ha trattato come una pezza da piedi. Beh, fratelli, se volete guardare, lo vedete anche voi, no? Non si può non vedere che l'Europa è irrimediabilmente dove sta andando. Alla sostituzione del cristianesimo, con cosa? Con l'Islam.
Sì.
Ci sono questi registi che stanno rifiniscono gli ultimi ritocchi. E poi ecco che entra il grande maestro della pace mondiale, colui che la Bibbia chiama Anticristo, la bestia che sale dal mare. Dove lo dice? 1 Giovanni 2,18, Apocalisse 13, va bene? Siamo preoccupati? Chi è preoccupato? Io non sono preoccupato. Vi preoccupate che sta arrivando l'Anticristo? E perché mai? Ti pare che Dio è in cielo tutto preoccupato? Oh, sono preoccupato, arriva l'Anticristo, per cortesia, un'aspirina per cortesia. Pensi che in cielo è così?
No.
Ma figurati, fratelli, nessuno si preoccupi. Perché? Perché sappiamo come finirà.
Amen.
Solamente che sobriamente prendiamo atto che siamo alla fase finale della Bibbia, Apocalisse 13,3. Cosa dice? Che tutti seguiranno l'Anticristo, ma poco però. Va bene, quindi Apocalisse 13 profetizzava il governo mondiale, dittatoriale, a forte influenza islamica. Questo è profetizzato. Arriva un governo mondiale a fortissima influenza islamica. Infatti le nazioni che vengono nominate a seguito dell'Anticristo, Ezechiele 38, sono tutte nazioni islamiche, tranne una, Gomer. Va bene, Gomer, e chi era Gomer? Figlio di Jafet. Chi era Giaffe? Figlio di Noè? Chi era Noè? Figlio di Dio. Capito? Sai quello dell'arca?
Sì, Noè. Sì, sì.
Ha avuto tre figli, Jafet, Ham, in italiano cos'è? Jafet. Jafet, Ham, Shem. Shem è il padre degli orientali, cominciare con Israele. Ham è il padre degli africani, cominciare con l'Egitto. E Jafet è il padre di quelli che dalla Turchia si sono spostati verso il nord. Il nord della Turchia cosa c'è? C'è la Russia. C'è la Russia. Nord-ovest, Russia, Europa, e Jafet e Gomer, dicono le cartine, si sono spostati dalla Turchia a nord, quindi praticamente Jafet era il padre degli europei, in poche parole. Va bene? Jafet, va bene? E Jafet e Gomer suo figlio. Va bene? Che Jafet ha avuto sette figli, uno era Gomer. Ora, quando dice in Ezechiele 38, va bene, dice queste nazioni seguiranno Gog, cioè la bestia anticristo, ed è una lunga lista. E tutti sono i paesi principali del Medio Oriente, Libia, Iran, Turchia. E insieme a loro c'è Gomer. E Gomer è l'Europa. Quindi l'Europa sarà islamizzata al massimo, al punto che l'Europa seguirà l'Islam. Già adesso lo fanno.
Sì, sì, sì,
capisci?
Incredibile.
Quando Erdogan starnutisce, Merkel gli prende un colpo. Capisci? Infatti ha cominciato a tremare ultimamente la Merkel.
Vero, sì.
Guarda, quando Erdogan alza la voce, tutti stanno zitti in Europa. Perché? Perché ormai l'unica soluzione, i politici europei ormai l'hanno capito, è fare come la Merkel, che ha rassegnato le dimissioni, dato che non si fa più eleggere. Ormai comanda Erdogan, infatti lui li prende a pesci in faccia, gli sputa in faccia. Cosa possono fare che hanno 30 milioni di islamici in Europa? Non possono fare niente. Niente possono fare. Una cosa possono fare, stare zitti. Stare zitti. Erdogan li ha presi per imbecilli dalla mattina alla sera, silenzio. Mosca, pedata di dietro e taci. E pedala, se no c'è un altro pedatone. E se non, siete, se non basta due pedate di dietro, apriamo le cateratte dall'inferno, si vuoi chiamarla. Apriamo le porte e facciamo entrare milioni, altri milioni di immigrati che sono lì in Turchia. Erdogan se li tiene buoni perché quelli lì producono un sacco di miliardi di euro, perché lui non apre le porte. E sono lì tremanti, perché se entrano milioni di immigrati in Turchia, cadono tutti i governi pro-immigrati, che già sono mezzi caduti. E allora pagano, chi paga? Mica paga l'Europa, chi paga, Angela?
I cittadini.
I cittadini, chi li paga questi miliardi che danno Erdogan?
Le tasse.
Perché non mandi più altri milioni? È un piano così infernale che questi mercenari venduti per un pugno di voti, per cose, per rimanere 4 anni al governo. Hanno regalato l'Europa, che è costato il sangue di millenni di guerre contro gli islamici, per tenerli fuori. Arrivano questi mercenari venduti per 4 pacche di carta igienica che si sono venduti, capisci? Hanno regalato l'Europa senza combattere. Ma gli islamici, i turchi, sono lì che stanno morendo dalle risate, dalle imbecillità che c'è in Europa. E allora noi dovremmo preoccuparci, ma lasciagli che si... regalategli l'Europa ad Erdogan. È inutile che state lì a lamentarvi, Erdogan si è possessato del Mediterraneo, ma quello è niente, si impossesserà di tua moglie, tua sorella, tua figlia, quelli lì credono alla poligamia, si impossesseranno di tutto questi qua, gliel'avete regalata voi. Cari politici, cosa significa un politico senza Cristo? C'è già un piede all'inferno e l'altro nella bara. Ai 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 ai. Leggimi la scrittura, Ezechiele 38:7. Stiamo parlando di Ezechiele 38, le nazioni che seguiranno l'anticristo. 38:7.
Ezechiele 38:7. Mettiti in ordine, preparati, tu con tutte le tue moltitudini che s'adunano attorno a te. E sii tu per essi colui al quale si ubbidisce.
Wow, ci sono delle Bibbie che traducono e sii come Dio per loro.
A chi parla qui?
Dio sta parlando all'anticristo. Va bene, Dio sta dicendo all'anticristo: mettiti in ordine, preparati tu e tutta la tua moltitudine che s'adunano intorno a te, e sii tu per essi come colui al quale si ubbidisce. E quello sarà la parola d'ordine nel regime dell'anticristo che viene: ubbidienza o morte, uno o l'altro.
Sottomissione.
Ubbidienza o morte, e noi sarà la seconda, sceglieremo la parte.
Amen.
B, d'accordo?
Amen.
Rimane in Ezechiele, legge da 5 a 7, qui ti dà la lista di quelli che seguiranno l'anticristo.
Ezechiele 38, 5 a 7. E con loro persiani.
Chi sono i persiani? Iran.
Etiopi.
E chi sono gli etiopi? Sarebbe oggi la zona moderna di Etiopia, Sudan, Chad e Niger, cioè a sud di Israele. A sud di Israele, a sud dell'Egitto, c'è una fascia africana che si chiama Etiopia, Sudan, Chad e Niger. Quindi questa è l'antica Etiopia. Prima si diceva Etiopia nella Bibbia, d'accordo? Avanti.
E gente di Put.
Di Put, che come altre Bibbie correttamente traducono, mettono direttamente Libia. Infatti vedi quello che succede adesso in Libia, è tutta una preparazione, il diavolo sta frammentando tutto di maniera che arriva lui e porta la pace e dice: oh, cattivi americani. E non era l'America, è stato il diavolo che ha usato l'America per portare il caos, e adesso lui viene e porta, virgolette, l'ordine, la pace. E la gente dirà: oh, meno male, la pace, sì sì, la pace è solamente l'esca attaccata a un amo, avanti.
Amen. E gente di Put, tutti con scudi e elmi.
Cioè, sta parlando scudi ed elmi. Sta lì, usando il linguaggio di allora, questo è Ezechiele, vabbè, 2500 anni fa Ezechiele, scudi e elmi vuol dire eserciti armatissimi, okay? vuol dire carri armati, elicotteri, aerei, missili, a quel tempo lì mica poteva dire queste cose, no? E allora,
sì.
Scudi ed elmi.
Verso 6, Gomer.
Chi è Gomer? Abbiamo detto, Gomer è uno dei figli di Jafet, di Jafet in italiano, Jafet, che colonizzato, dicevo prima, il nord della Turchia, che poi il nord della Turchia cosa c'è? Russia, Europa. Quindi quando dici Gomer tu leggi Europa, quindi Europa insieme a tutti questi islamici, quindi non è l'Europa più che guida come una volta, è gli islamici che guidano l'Europa. Che gliene frega l'Europa andare a invadere Israele? Eppure l'Europa deve andare a invadere Israele perché? Perché così vuole l'Islam. L'Islam vuole così. E l'Europa, tra l'ecco un piede di qua, lustra una scarpa di là, segue Mosca, se no arriva Erdogan e sono quattro pedatoni di dietro. Attenzione, riga diritta Europa, perché l'Erdogan c'ha scarponi pesanti. Silenzio Europa. Hai voluto i voti? Ah ah. E adesso te li prendi. Avanti.
Gommer e tutte le sue schiere. La casa di Togarma.
Chi è Togarma? Andate a investigare chi è Togarma nelle mappe bibliche vecchie. Quella è Turchia. Va bene? Turchia. Cioè il califfato, l'impero ottomano, cioè ci sarà un piccolo ritorno. Quindi dice Togarma, va bene?
E tutte le sue schiere.
Le estreme parti del nord.
Le estreme parti del nord e tutte le sue schiere dei popoli numerosi saranno con te.
Capito? Quindi che Togarma con le sue schiere. Ora Togarma, Turchia, era la nazione leader dell'impero ottomano.
Sì.
Perché ottomano? Ottomano vuol dire? Otto. Perché erano formate da otto nazioni. E chi era il leader? Turchia. Quindi ecco che di nuovo torna Togarma, nome antico, oggi Turchia, con le sue schiere. Cioè ci saranno delle nazioni intorno che seguiranno. Appunto la Siria, l'Iraq, eccetera. Capite? Qui vediamo che la Turchia avrà più leadership della Persia, dell'Iran. Va bene, infatti già oggi la Turchia ha un esercito grandissimo. C'ha 80-90 milioni di abitanti, è enorme la Turchia. Va bene, avanti. 7.
Mettiti in ordine, preparati tu con tutte le tue moltitudini che si adunano attorno a te e sii tu per essi colui al quale si obbedisce.
Capisci chi è questo qua? Un autoritario, un dittatore, un leader, l'anticristo. Sii tu per loro colui al quale si obbedisce. Interessante che la Bibbia sottolinea ubbidienza totale. Quindi di chi devono obbedirgli? Gli devono obbedire queste nazioni, la Persia, l'Etiopia, Put, Gomer, Togarma, quindi l'Europa, la Turchia, la Libia, l'Etiopia, Sudan, Chad, Niger e Persia, Iran. Cioè, dice, tutte queste nazioni devono ubbidirti. E chi è Gog? L'Anticristo. È molto interessante.
Molto interessante,
no? Molto
sì.
Interessante. A questo bisognerebbe aggiungere, quindi andiamo a Apocalisse 16, passiamo alla profezia del sesto angelo, Apocalisse 16, andiamo al sesto angelo,
sì.
Un angelo profetico che verserà la sesta coppa dell'ira di Dio che avviene dopo la, dopo il?
Armageddon.
Dopo il, no,
no, no, no, è prima.
Questo è Armageddon.
Sì.
Dopo il?
Rapimento.
Che avviene dopo la?
Grande tribolazione.
Brava, quindi allora Apocalisse 16 verso 12, sesto angelo versa la sesta coppa, e questa è l'ira di Dio dopo che siamo in cielo, dopo che i prescelti della Chiesa di Cristo saranno lì a fare le nozze dell'agnello, le nozze che sarà una cosa incredibile, va bene, durerà quanti giorni?
30. Le nozze 30.
30, quindi fratelli che non l'avete fatto, scrivete a Radio Blast, lì troverete una ragazza simpaticissima che Dora, come si chiama?
Angela.
Angela.
No, il corso fa tutto Angela.
Che vi manderà il corso biblico profetico al prezzo di?
Zero, zero, zero.
Al prezzo di? Gratis. Un po' di amore, un po' di preghiere, però pagamenti in contanti. Capito? Come si paga qui con?
Preghiere.
E amore.
Amen.
E amore. Bene, Angela è una donna molto generosa, lei manda i corsi biblici a tutti. Brava Angela. Allora, cosa succede a Apocalisse 16, la sesta coppa? Succede che a queste nazioni che seguono l'anticristo, cioè Gomel, l'Europa e tutto il Medio Oriente, si aggiungeranno delle nazioni che vengono da Oriente, si chiamano i re di Oriente, che giungono sul finale, sulla, proprio prima, subito prima di Armageddon, dopo la tribolazione. Cioè, dicevo, la sesta coppa dell'ira di Dio, che diciamo esattamente alla vigilia della battaglia di Armageddon. Angela, me lo leggi per favore, Apocalisse 16, 12 al 16.
Apocalisse 16, 12 al 16. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e le sue acque si prosciugarono, perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente. e vidi uscire dalla bocca del dragone e da quella della bestia e da quella del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane. Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli.
Essi capito vanno... questo qua? Dalla bocca del dragone, della bestia, falso profeta. Quindi anche il diavolo c'è la sua trinità, vedi? Mm-hmm. C'è uno peggio dell'altro.
E sono capaci di compiere miracoli.
È così la storia, eh? È come i maghi d'Egitto, facevano miracoli. E Dio lo permette per vedere chi ha gli occhi sul miracolo e chi ha gli occhi su Gesù. Amen. Molte chiese oggi hanno gli occhi sui miracoli dei soldi. Vangelo di prosperità, quanti soldi, sicuramente Dio, guarda quanti soldi ho. Ma sai quanti soldi poteva avere Gesù? Li ha presi e gliel'ha buttati in faccia al diavolo, vattene via di qua, e tu mi offrire a me. Quindi attenzione, certe chiese di Vangelo di prosperità che fanno soldi di qui, fanno soldi di là, non è nemica Dio che vi benedice, è il diavolo. Fratello Giuseppe, grazie di Vangelo predichi, predico quello Vangelo giusto. Allora,
14.
Dice, le acque si prosciugheranno, il grande fiume Eufrate, ha letto verso 12, no?
Sì.
Per aprire la via ai re?
Ai re che vengono dall'Oriente.
Capito? Cioè l'Oriente, cosa c'è l'Oriente di Israele? C'è la Cina, c'è il Pakistan, c'è l'Indonesia, già quelli sono a seguito, abbiamo letto prima. Questi sono altri re. E ti dà anche il numero. 200 milioni di soldati. Vedi, questo lo vedi in Apocalisse 9, verso 13 in avanti. Dice 200 milioni di soldati. Chi ce l'ha l'esercito 200 milioni? Una nazione non c'è neanche 200 milioni di abitanti. Chi è questo? Questo sembra mostrare chiaramente il coinvolgimento di quale nazione?
La Cina.
La Cina, no? Nazione che tradizionalmente è a fianco di chi? Di Magog,
la Russia.
Cioè la Russia, no?
Sì, sì.
Tradizionalmente. Quindi la Russia, Magog, segue Gog insieme all'Europa, agli islamici, e la Cina tradizionalmente è a fianco della Russia, sempre è stato così.
Sì, sì,
perché
sì.
Sono due stesso colore, comunisti, marxisti, ce l'hanno. Va bene. Quindi solo la Cina dispone di questi 200 milioni. Lo vedete in Apocalisse 9. Apocalisse 9, 13 al 16, 200 milioni di soldati, va bene? Dice Apocalisse 16, 12, abbiamo letto che il grande fiume Eufrate si prosciuga. Perché? Perché per far passare 200 milioni non ci riesci su quattro ponti. Ehi,
sì.
Ha fatto passare 200 milioni di soldati, milioni e milioni di carri armati per invadere Israele che sono 9 milioni. Capito? Avranno più carri armati che israeli abitanti.
Mamma mia.
Hai capito? Però se è quello l'Islam deve controllare Gerusalemme, chi se ne frega se succede una guerra atomica, anzi, loro le dicono andiamo subito in cielo, 72 vergini pronte lì, col vino, tutto, ci aspettano, dicono loro. E lei leggete un po' la Bibbia, cosa veramente vi aspetta. Quindi, cos'è il 13? L'ha letto? Sì,
sì.
I tre spiriti,
sì.
Le tre rane dalla bocca della trinità infernale, bestia, falso profeta, il dragone. Andiamo a 14. Chi sono questi spiriti che escono dal dragone, bestia, falso profeta? E quello dice.
Sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente.
Capito? Qui cercate di interpretare un attimo qui. Quindi quando com'è che questi spiriti ranocchioli, spiriti del diavolo, ingannano il mondo? E come fanno a ingannare i re della terra? I re, i presidenti, i primi ministri, i politici? Attraverso la televisione, attraverso i media, attraverso i giornali. Com'è che si ingannano oggi le nazioni? Com'è che Hitler ha ingannato la Germania? Attraverso la radio e i giornali. E oggi è lo stesso. Non lo dicono, ma tutti stanno copiando Hitler. Non te lo dicono, ma lo stanno copiando. C'è stato, ho letto il giornale ieri, cos'è il giornale in Brasile. C'è stato un ministro brasiliano che si è messo a citare Goebbels, il ministro della propaganda nazista. E l'hanno licenziato e ha dovuto dimettersi come ministro. Cioè ogni tanto gli scappa, capito? Gli scappa, come Juncker, quell'ex presidente della Commissione Europea che al compleanno della nascita, bicentenario della nascita di Karl Marx, è andato a onorare la sua tomba. Hai capito cose che c'hanno nella zucca questi politici a Bruxelles?
Mm-hmm.
Sono marxisti, altro che socialisti, comunisti. Avanti.
Verso 15. Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna.
Capito? Gesù viene come un ladro, perché? Per metterla alla prova. Verso 16.
E radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon.
Armageddon. Ah, questi re dell'Oriente, Gomer Europa, le nazioni islamiche, Magog Russia. Dov'è che li radunano? In nord di Israele, una zona chiamata Armageddon, sulle cartine geografiche non la trovate, perché è la valle di Esraelon. Dov'è? È attaccato a Nazareth, dove viveva Gesù. Nazareth. È una valle grandissima, va bene? E lì ci saranno 200 milioni di soldati, ragazzi. Io non so come faranno uno sulla spalla dell'altro. Però è una valle molto grande. Lì ci sarà il centro. Quindi, non importa cosa i pacifisti del mondo facciano, dicano, Israele sarà attaccata, Israele sarà invasa e sarà conquistata da chi? Dall'anticristo, dove è profetizzato. Zaccaria 14,1 profetizza questo, che Israele sarà invasa, attaccata, conquistata. Durerà pochi giorni, secondo i miei calcoli delle profezie, pochi giorni dura, perché è tra rapimento e Armageddon, ci siamo? Ok. Le nazioni che circondano Israele, insegnano in tutte le loro scuole, va bene, a odiare Israele e fare lo scopo della loro vita, uccidere gli ebrei. Appunto diceva la Merkel, adesso sta importando le scuole islamiche. Si sono arresi! Bandiera bianca! Ci avete conquistato! Leggere cosa significa questo. Aprono le scuole agli islamici e chiudete quelle europee. Tutti col velo in testa, il coso di qui, il coso di piano piano, senza neanche che se ne accorgono, furbi questi islamici, no? Stanno conquistando l'Europa e nessuno se ne accorgono neanche. Ci sono dozzine di città in Francia, in Germania, che la polizia non entra, lì vige la Sharia. E così crescono questi popoli. E nessuno potrà far cambiare la loro opinione. Va bene, cioè crescono nelle scuole insegnano già dall'asilo a odiare Israele. Uno dei più grandi onori è morire come martire uccidendo i cattivi israeliani e appena è finito con loro passeremo ai cristiani. E hanno già cominciato con i cristiani. Quindi andiamo a Luca 21. Conquista di Gerusalemme e conquista di Israele avverrà esattamente come profetizzato. Quindi camminare nella profezia, non uscire con le opinioni. Però bisogna spiegarle bene, c'è molto da spiegare. Luca 21,20, e legge cosa dice lì.
Luca 21,20.
Poi andiamo a Zaccaria 14.
Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina.
Alleluia, quindi Gerusalemme sarà devastata. Tu dici, questo è già avvenuto 70 dopo Cristo, le armate del generale Tito. Sì, d'accordo, ma questa è una profezia duplice. Sì, e 70 dopo Cristo, eccetera, già adempita. Però da adempire, il tempo della fine, come lo sappiamo?
Perché Luca 21 parla del tempo della fine, del rapimento.
Luca 21, scrittura più avanti, dice: allora vedrete venire nel cielo
27.
Leggilo. Perché allora, nello stesso paragrafo parla di Gesù che ritorna nel rapimento, quindi non è solo Tito, armate romane, 70 dopo Cristo, e quello, ma anche l'altro, perché qui casca l'asino. Gli empi, i malvagi, non possono capire, e neanche i cristiani addormentati nelle chiese a ascoltare sermoni che fanno dormire chi già dorme. Va bene? Triste. Svegliamoci, fratelli. Dormivo anch'io, mi sono quasi svegliato. Non abbastanza, ma mi sono quasi svegliato. Vogliamo svegliarci tutti,
sì,
per cortesia.
Avanti,
per cortesia. E Dio benedica i fratelli cristiani, tutto il mondo, che sono svegli anche meglio di me. Ce ne sono meglio di me, più svegli di me.
Luca 21,27. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande.
Oh, allora non sta parlando solo del 70 dopo Cristo. No, signore. Sta parlando anche del 2000 dopo Cristo. D'accordo? Cioè il rapimento. Sì. Ce l'hai entrato Zaccaria 14, 1 al 3, devi
sì.
andare.
Zaccaria 14, 1 al 3.
Chiudiamo questo perché sennò...
Ecco, viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia.
Alleluia.
Amen.
Allora, cosa c'è capito qua? Zaccaria 14:1. Viene il giorno
di Armageddon.
Del Signore, che è Armageddon. Non è un giorno di gioia, di allegria. Oh, viene il giorno del Signore. Viene il Messia, che bello. Guarigioni, i morti risuscitano. Oh, moltiplicare il pane e il pesce, sei magna, ragazzi. No, caro mio. La profezia dice che il giorno del Signore è un giorno di tenebre, è un giorno buio, è un giorno di dolore, di grida di pianto e di distruzione. È un giorno di vendetta. Quello è il giorno del Signore. Chi sta parlando? Quando dici il giorno del Signore, chi sta parlando? Al diavolo, agli empi, ai malvagi. Perché per noi il giorno del Signore non è quello.
No.
Il Signore non direbbe a noi la sua sposa, o perlomeno quelle di noi che lo saranno, svegliamoci, cerchiamo di esserlo per cortesia. Non dirà ai suoi figli, ehi figlioli, sì padre, dimmi, sai, sta arrivando il vostro giorno del Signore. Ah, che bello. E come comincia? Beh, Armageddon, bombe contro bombe, distruzioni, e leggere Zaccaria 14, e gli occhi si scioglieranno nelle orbite, la pelle brucerà. Alla pepa. Signore Gesù, ma questo è il giorno del Signore? Non sta parlando a noi, sta parlando. Quando dice viene il giorno del Signore, si intende, si rivolge sempre al diavolo, sempre agli empi. Nessuna meraviglia, ragazzi, che le profezie ci dicono che il diavolo userà l'Europa per, come dicevo, lustrare le scarpe e combattere le battaglie delle religioni nemiche di Israele. Vedi appunto Ezechiele 38, 1-8. Leggimi magari solamente per cortesia, Dora, Ezechiele 38, 7 e 8, per esempio. Perché dopo questo che le nazioni seguiranno Gog, che viene da Gog, anticristo, che viene da Magog, Russia, seguito praticamente da tutto il mondo tranne l'America, e forse l'Australia, forse l'Inghilterra. Va bene? Tutto il mondo lo seguirà. L'India non è chiaro. Temo una guerra atomica tra l'India, Pakistan e Cina, e l'India mi sa che prenderà la... cioè, vabbè, e vedremo però. Insomma, a questo punto, quando tutti seguiranno l'anticristo e entrano in Armageddon, entrano nella valle di Esraelon, che è vicino a Nazareth, va bene, e attaccano Gerusalemme, dice Zaccaria 14, le donne saranno violentate. Qual è l'esercito tipico, la prima cosa che va a violentare le donne?
Gli islamici. Sì.
Quando arrivarono in Russia, a Berlino, in Germania, che vedo tutte quelle belle bionde tedesche, cosa hanno fatto i comunisti e russi in Germania? Cosa hanno fatto? Hanno violentato tutte le donne che trovavano, perché le donne tedesche sono belle donne. E sai cosa facevano le autorità russe? Li fucilavano. Solo così hanno messo uno stop ai soldati russi che violentavano tutte le donne tedesche. Li fucilavano sul posto. Va bene? Invece qui per gli islamici è un onore, perché Maometto l'ha scritto nero su bianco sul suo testamento. Tu vai in guerra, le donne ti appartengono, puoi venderle come schiave, puoi violentarle. C'è una donna che è scappata e è riuscita a sopravvivere all'ISIS in Siria, e dice, io ero lì, una giovane donna, dice, tutte 20 a fare rapporti sessuali con me tutta la notte, portavano il tappetino, si inginocchiavano, lodavano Allah, ringraziavano Allah, facevano un contratto matrimoniale di un'ora, quindi Allah permetteva. In 20 se la sono, virgolette, sposata, tante donne sono morte. Morte. Preghiamo per gli islamici, Dio li ama. Dio li ama. Alleluia. Da parte mia li perdono. Li perdona Dio?
Se si pentano, sì.
Se si pentano, brava. Non hai sbagliato. Se si pentano. Altro che Maometto e 70 donne vergini che ti aspettano lì, caro mio. Ce l'hai Ezechiele? Dimmi.
Ezechiele 38?
L'ultima scrittura e poi chiudiamo. Va bene, Angela, se chiudiamo
sì.
qui?
Sì, sì, sì.
O vuoi continuare a gridare ancora un po'?
No, va bene.
Non gridare troppo, perché tutti c'è la reputazione di donna dolce.
Grazie.
Ezechiele 38, 7 e 8. Mettiti in ordine, preparati.
A chi sta parlando? A Gog.
Sì.
A Gog, all'anticristo.
Mettiti in ordine, preparati, tu con tutte le tue moltitudini che s'adunano attorno a te, e sii tu per essi colui al quale si ubbidisce. Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine. Negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada.
Riceverai l'ordine. Che non vi sfugga cosa significa questo. Cioè l'anticristo invaderà Israele non per ordine di Satana. Trovi quella scrittura all'inizio di Ezechiele 38 dove dice uncini. Ti metterò uncini nella bocca. Cioè, capisci, dopo molti giorni tu riceverai l'ordine. Leggimi quella degli uncini.
Verso 4. Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle e ti tirerò fuori. Te e tutto il tuo esercito.
Capito. Cioè, che maniera di parlare questa? Un politico. A un russo. Come mette gli uncini? È chiaro che sta parlando in parabola. A chi mette gli uncini nelle mascelle? Alle bestie.
Ai ribelli.
Come è chiamato l'anticristo in Apocalisse 13?
È la bestia.
La bestia. Vedi che nella Bibbia tutto si incastra.
Sì, che bello.
Fratelli, se voi fate il corso biblico per bene, non costa molto. Solo un grazie ad Angela.
No, no, grazie a Gesù. No, no.
Solo di Angela, grazie.
No, no, no.
Tutto lì, no, no. È caro? Caro mio.
Il mio grazie è sapere che lo avete fatto con tutto il cuore e che vi ha cambiato la vita.
È arrivato un americano che ci ha scritto, vengo a trovarvi, è arrivato tempo fa, è andato nella capitale qui a imparare, ha trovato una chiesa che l'ha ricevuto, fiori, fiorellini e violini, e ha suggerito che si iscrivesse alla loro scuola biblica, si è iscritto, $1,000 al mese.
Sì.
$1,000 al mese. Angela, così se ti mandano $1,000 al mese a tutti quelli che gli mandi il corso biblico?
No, va bene, meglio gratis. Mi piace meglio gratis, sinceramente. Anche se potremmo essere ricchi, ma non aiuta
ma
niente.
Ma Angela, moriresti ricca?
Sì, morirei, sì.
Dico,
morirei.
Sai, una bella bara grande con le maniglie d'ottone, come però
on.
Grande che puoi immagazzinare tutte...
Forget it.
Grazie, ragazzi. Il premio di Angela sarà in cielo. Amen, Angela?
Sì, sì, quando abbraccio i fratelli. Gloria. Speriamo qui sulla terra, non nel cielo. Però,
gloria a Dio. Allora, dove eravamo?
Verso 8.
Ripeti quello.
Ezechiele 38:8. Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine. Negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada, contro la nazione raccolta in mezzo a molti popoli, sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo deserti. Ma fatta uscire dai popoli, essa abiterà tutta quanta al sicuro.
Fatta uscire dai popoli. Ricordate, dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo visto il film Exodus con Paul
sì.
Newman.
Sì, sì,
le
sì.
navi che... Questa nave che dopo un'odissea a Cipro, se non mi sbaglio. Ah, bellissimo film. Exodus. Bellissimo film con Paul Newman. Vedetelo che è molto interessante. Come gli ebrei arrivavano con le navi. Come adesso gli immigrati in Europa... che vengono là per i politici, questi andavano invece per volontà di Dio in Israele e con la marina di Sua Maestà Britannica che li ostacolava in tutti i modi. E così è stata costruita in tempi di dolore, in tempo di afflizione, è stata ricostruita Giacobbe, Israele. E allora cosa succede qui? Il Signore, siccome perché la bestia, l'anticristo, non vuole andare in Israele? Forza, domanda.
Perché sa che sarà distrutto?
Esatto.
Lui, ma crede le profezie?
Sì, certo che ci crede.
Ah sì?
Sì, non le segue, ma ci crede. Mm. Cioè, l'anticristo sa che là muore. Però gli islamici diranno, wey.
Islamici non credono.
Gli islamici non credono invece, l'anticristo sì. E l'anticristo è riluttante, sì, andiamo lì, facciamo un sacco di baccano, ma... E poi... si apre il cielo, Apocalisse 19:11, e si apre una finestra del cielo e sbucheranno fuori tanti
cavalli bianchi.
Cavalli bianchi, alla testa del quale c'è sarà uno che si chiama
Gesù.
E dalla sua bocca spunta una
spada.
Una spada spirituale che è la
parola di Dio.
Parola di Dio. Non è come certi internet hanno messo Gesù con una spada tra i denti. No, per cortesia, volete, vogliamo svegliarci. È la parola di Dio, no?
Sì,
e
sì,
dove
sì.
lo dice? Ebrei?
4:12.
4:12, la parola di Dio è vivente ed
efficace.
Come una spada
doppio taglio.
Taglia e divide il midollo dalle ossa, e gli intenti del cuore, d'accordo? Quindi con la sua, con la sua parola, lui cosa farà? Zaccaria 14 all'anticristo e i suoi seguaci? Li distruggerà completamente fino all'ultimo uomo. È una battaglia che in base a Daniele 12, 11 e 12 durerà
45 giorni.
45, caro mio, li ammazzeremo uno a uno quelli lì. Perché c'è il tempo, Ecclesiaste 3, c'è il tempo di nascere e un tempo per
morire.
Quindi c'è un tempo che l'anticristo, suo seguito nasce e c'è il tempo che muoiono. E ci sarà anche un tempo per di andare all'inferno per tanti di loro. Alleluia.
Amen, amen.
Grazie, allora, Gesù. Quindi cosa dice Ezechiele 38:8? Che invaderanno Israele. E l'anticristo non vuole andarci, la bestia dice no, perché così mi faranno, poi spunta Gesù dal cielo, mi fa una polpetta. E allora cosa fa Dio? Gli
riceve ordine,
gli mette l'uncino nella bocca e dice: tu vieni che ti piaccia o no. E chi sarà l'uncino? L'ho detto già una volta.
I musulmani.
Gli islamici saranno l'uncino e dice no. Scusa, se vuoi ti seguiamo, se no andiamo soli. E lui dice: ok, guarda, anche se non muoio in Armageddon, il Signore mi raggiunge anche qua. Quindi o muoio di qua o muoio di là, tanto vale che muoio facendo il capo. D'accordo?
Sì,
quindi cosa
sì,
ci dice Ezechiele 38:8? Che l'anticristo invaderà Israele. Alleluia.
Amen, amen.
Se non avete domande o
controdomande,
o commenti, sì. Fratello ha scritto un'email, mi dici?
Sì, voglio chiederti due domande.
Fratelli, mandate pure domande e commenti, che Angela è pronta.
Sì, veloce, se puoi rispondere al fratello carabiniere che parlavi prima del crollo finanziario, e lui ha chiesto alcuni
minuti fa. Fratello
carabiniere,
con nome o senza?
Senza.
Senza nome, d'accordo.
E dice: cari fratelli,
ragazzi, qui siamo nella privacy.
Per chi ha il mutuo, che succederà quando ci sarà il crollo finanziario?
Secondo me sarai nei guai, sarai schiavo del tuo mutuo, perché le banche non molleranno il collare, la catena attaccata al collo. Sarà come è successo nel 1929, che la gente andrà in giro a mendicare per le strade, a mangiare dei cassonetti dell'immondizia. Quindi non ci cadere in quella trappola.
E chi è già caduto?
Devi chiedere al Signore, qui ci sono problemi legali. Cioè io il consiglio ve l'ho dato tanti anni fa: vendete. Se tu per esempio compri una casa a 10 lire, oggi come si dice, 10 centesimi di euro, tu compri una casa a 10 lire, ci siamo? E paghi il mutuo, no?
Sì.
Ok. Allora le comprate a 10 lire.
Sì.
Però arriva il crollo finanziario, 10 lire diventano 2 lire.
Mm-hmm.
Va bene? E però per la banca non gli interessa, loro hanno tutti questi inghippi, clausole che tu devi pagare tot. Deve pagare una cifra che adesso non vale più perché è crollato il valore. Però la banca non gli frega niente, ti diranno: ma mica siamo un istituto di beneficenza noi. E rimani legato. E allora sarai uno schiavo. Ogni volta che tu trovi un lavoro e vai a fare il pescivendolo o a pulire i vetri fuori dai negozi che non li vogliono puliti perché non c'è disoccupazione, guadagni una lira, la banca se lo prende. Non so se ti lasciano il letto dove dormi. Va bene? Quindi cosa devi fare? Devi fare, il mio consiglio è molto saggio secondo me, voi controllate, ditemi voi se è saggio. Voi avete un mutuo, avete pagato un mutuo di 10 lire in 10 anni, 20 anni. Di questi 10 lire avete pagato già 5. Allora cosa fai adesso? Fai pubblicità e dice: vendo una casa che vale 10 lire, la vendo a 7. Causa un'urgenza, non dire viene l'anticristo, macchia della bestia, suggerimento, chiuso parentesi.
Quindi
causa un'urgenza, vendo una casa valore 10 lire, la vendo al miglior offerente partendo da 6, arrivano tutti, sperando di... Io offro 6,5, benissimo, scrivo qua, 6,5.
Quindi la vendi con il mutuo?
Con tutto il mutuo. Poi quando quello lì che per esempio ti offre... Poi alla fine la venderai per 6 lire, 7 lire, di più non credo che la vendi, 8 lire se sei fortunato. Però in queste 8 lire, quello non ti dà 8 lire, ti dà 8 lire meno il mutuo che rimane. Cioè a te ti rimane, rimane 50% di mutuo, 60% di mutuo, 30% di mutuo. Quello invece di darti di darti 7 lire, ti darà 7 lire meno il mutuo che c'è ancora da pagare. È normalissimo.
Sì, sì, sì.
Infatti abbiamo visto dalla pubblicità che dice, l'altro giorno, è stato ieri, guidavamo, cioè vedi nelle strade, o chi vedi cartelline che dicono compro macchine usate anche con debiti. Cioè tu hai ipotecato la macchina che vale 4 lire, l'hai ipotecata per 2 lire, quindi questa macchina, quello te la compra, che vale 4 lire, però ti dà 2 lire e se lo paga lui il debito. Mi segui?
Sì, sì.
Cioè
sì,
la gente che ti compra la casa a meno prezzo, se no non vengono, si pagherà il debito che ti rimane. Questo ho suggerito da anni. Io vi consiglio di farlo. Sono andato in Austria a predicare diverse chiese in Austria e mi hanno invitato, dopo la chiesa, ho predicato in questa chiesa, mi hanno invitato a casa, ricordi Angela, c'eri?
Sì,
questa casa, e loro avevano contratto un mutuo da?
Da 20 anni,
30? No, 30 anni.
30 anni era.
E che io dicevo non comprate casa, non fate mutuo, e questo è tutto triste, mi fa oddio.
Una super
abbiamo
casa.
Appena fatto un mutuo di 30 anni e l'avevo appena fatto mesi prima, qualche... E gli ho detto... liberatevene, e mi hanno guardato come se ero pazzo e hanno cambiato discorso.
Sì.
Ma non posso ingannare la gente. Uscite dai debiti, ragazzi. Il debito, la Bibbia dice, colui che prende in prestito è schiavo di quello che presta. Quindi, caro fratello carabiniere, non te lo devo dire io, tu me lo insegni a me, la legge è ferrea. Infatti Gesù ha detto in Matteo 5, dice quando c'hai, e dice mettiti d'accordo col tuo avversario mentre stai camminando, mentre per strada stai andando al giudice, mettiti subito d'accordo al più presto affinché non ti porti davanti al giudice e il giudice non chiami il magistrato, appunto il fratello carabinieri chiamerà, e poi ti mette in prigione. In verità ti dico, di là non uscirai finché non hai pagato l'ultimo centesimo. Non è una maledizione che Dio ti dà, io non ti perdono, dovrai pagare a me il Signore l'ultimo centesimo. No, il diavolo, il mondo, gli strozzini. Come si dice oggi strozzinaggio? Banche. Una volta si dice strozzini, oggi si dice banche. Capito? Il diavolo ha messo bei nomi gli ha messo, capito? Prima c'era il monte dei pegni, dove impegnarsi il dente d'oro. Adesso invece no, direttamente il sangue. Vedono quanto sangue hai, 6 litri, ma dammene 4 e ciao. Così fanno le banche oggi. C'è altro?
Sì, ancora una domanda da parte di Carla che ha scritto 10 minuti fa. Cari fratelli, sto ascoltando la diretta e ho letto su questo nuovo personaggio russo. E la cosa che mi ha colpito molto, praticamente lui è ossessionato dalla Big Data, sarebbe la sistema di raccolta dati con metodi tecnologici e analitici per l'estrazione di conoscenza e valore.
Caro mio, cioè il pisello, diciamo, sembra che si incastra, però ripeto... Adesso ci vado piano.
Rileggendo Apocalisse 13:15, dice: le fu concesso di dare uno spirito all'immagine. E ho pensato, sarà lui a dare il via al sistema di controllo tramite microchip, essendo ossessionato di questo grande sistema di controllo? Grazie fratelli, è stata una mia riflessione, ma secondo voi? Dio vi benedica grandemente.
Ma guarda, io dico che questi fratelli che hanno fatto il corso biblico qui stanno superando il piccolo insegnante. Bravissimi fratelli, analisi buonissime, ottimo, bravi. Si vede che voi quando studiate le profezie ci mettete il cuore e l'anima, concentratevi sulla scrittura, bravi. E sono d'accordo con te, sarà lui a dare il via, sarà l'anticristo a dare il via, cioè il falso profeta, che è probabilmente questo papa o un suo tirapiedi, diciamo, dirà al mondo di fare l'immagine della bestia, che secondo me è la stessa abominazione che vediamo in Matteo 24:15 e Daniele 11:31. Va bene? Quindi
sì.
L'immagine della bestia secondo me è un computer che sta in cima alla piramide del sistema computerizzato del mondo. Va bene? Tu sai che in Italia sono autostrade, Italia, dove ti pare, conosco bene quella italiana, ma c'è dappertutto, in Germania anche di più, cioè c'è un sistema computerizzato che ti schiaccia il bottone e tutte le autostrade viaggiano, attenzione nebbia là così, attenzione sì, piogge sì, di là, attenzione incidente fra 50 km, lunghe file, cioè come mettono questi messaggi? Un click della centrale di Roma o di Milano, clic e tutte le tue strade dove ti pare a te, sulla Serenissima, sulla tua strada del sole dove ti pare, capisci? O anche tutti, anche tutta Italia, magari un clic e dice assicurate di aver allacciate le cinture, tutte le autostrade ti leggono la dicitura, va bene? E così sarà così, l'anticristo seduto in cima alla piramide dei computer mondiali, che la Bibbia ci dice sarà Gerusalemme nel nuovo tempio eccetera, con un clic lui programma tutti i computer del mondo, poi ci avrà tutti i tirapiedi intorno che ci pensano loro a proclamare clic clic clic, lui deve solo dire sì, no, no e sì. D'accordo? Chi è Carla? Chi è?
Sì, Carla. Sì.
Brava Carla, bravissima. Sì, dimmi.
Prossimo, riguardo il mutuo che hai spiegato prima.
Sempre Carla?
No, Silvana ti chiede adesso da 2 minuti, dice sto seguendo la diretta e mio figlio ha un mutuo su un piccolo appartamento e vorrebbe venderlo anche a meno prezzo.
Bravo.
Ma chi compra dovrà a sua volta contrarre un mutuo.
E cosa fare loro?
Quindi salverà se stesso e obbligherà un altro a diventare schiavo, è giusto? Che Dio vi benedica.
Beh, a meno che questo qui non è una pecorella che è aperto al Vangelo e che vuole scappare insieme a te, allora trovatene uno che non ci crede alle profezie.
Devi trovare uno che non crede.
E non andare a fregare e imbrogliare un fratello, proprio disgraziato.
No, ma che... quello che compra il tuo mutuo, se non compra tuo, compra un altro. Quindi diventa schiavo lo stesso.
È logico, nel Vecchio Testamento c'è un comandamento riguardo trattamento coi fratelli e trattamento coi gentili, pagani. Non è lo stesso trattamento. Che nel Vecchio Testamento diceva, se tu trovi un animale sbranato degli animali, se tua mucca viene sbranata dagli animali, non potrai mangiarla. Capito? È proibito. Perché c'è dentro il sangue, questo o quell'altro. Però la puoi vendere ai gentili.
Bellissima scrittura.
Mi segui? Mm-hmm. Mi segui? Adesso non so il riferimento, ma potete cercarla. Quindi non potevano venderla a un fratello perché lo stavi imbrogliando. Però un gentile, e perché un gentile sì? Per mancanza di amore? No. Perché il gentile lo fanno già tutti i giorni.
Sì, lo farebbe lo stesso.
Esatto, cioè se questo qui lo farebbe lo stesso... Tu non lo stai imbrogliando, certamente solo lo Spirito Santo ti guida, per l'amor di Dio, avverti la persona, digli ascolta Radio Blast, o almeno la Radio Bibbia, o almeno la Bibbia Blast, o almeno Gesù, o almeno... E se quello dice, ah che bello, guarda, abbandono tutto, scappo con te. Allora è logico che non gli vendi il nuovo, non lo vai a incastrare. Mm-hmm. Va bene, se tu stai vendendo un appartamento e arriva il signor compratore, dice buongiorno, 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 come va? Sì, questo lo sto vendendo, sì, sì, sono cristiano, Dio ti benedica, questo o quell'altro, e quello tutto freddo, freddo, e questo, insomma, lo spirito non guida a evangelizzarlo perché lui fa quattro sorrisini, ma quello che è interessato è l'appartamento, non il signore. E allora in quel caso tranquillamente puoi vendergli, tanto se non si compra due, se ne compra un altro. Angelina, sintonizzati.
Sì, sì.
Questa ragazza sta lì a chiacchierare.
Sì, 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 no, stiamo parlando su quale canto mettere.
Come che canto mettere?
Dobbiamo scegliere il canto, fare una pausa.
Ma stiamo già cantando la parola qui.
Ok. Ora,
qui queste due sorelline sono uno spettacolo. Cioè, qui c'è un teatrino dentro il teatro. Was that exhaustive? Esauriente?
Ho capito, sì, sì. Hai dato la scrittura?
La risposta esauriente o ti ho esaurita?
Yeah, both, I guess.
Entrambi.
Entrambi, eh.
Quando tu devi rappresentare i fratelli che scrivono, quindi devi fare domande che loro vorrebbero fare, mi segui?
Sì.
Ma se tu sei lì a cantare insieme a Dora, come facciamo qua? Scusate fratelli, questo sono lavori interni.
Behind the scenes.
Cioè, qui c'è un cartello, lavoro in corso, pausa. Sai che di solito nella radio fanno pause ogni 5 minuti. Comprate i dentifrici, la carta igienica, 20 piani di freschezza. Cioè, questa è la nostra, questo è il nostro commercial, la nostra pubblicità.
Yes, yes, yes. No, va bene, allora, io ho chiesto tutte le domande, per me è chiaro.
Allora,
sì.
L'appartamentino l'hai capito?
Sì, sì.
Io
sì.
Va bene, quindi
ho chiesto le domande, non ho altre.
Se quello là è un cristiano aperto a tutto, dateci sotto, all'appartamento lo darete a uno che invece, come la stragrande maggioranza, non sono interessati né a Radio Blast, neanche alla Bibbia Blast, niente, neanche Gesù Blast, assolutamente niente.
Yeah.
Capito? Ma certo, un fratello no. Fratello bisogna, ma non perché è un fratello, perché è la nostra denominazione, no, perché è aperto al Signore, allora bisogna avvisarlo. D'accordo?
Sì, sì, grazie. Allora, fratelli, se non avete altre domande, andiamo al prossimo.
Va bene, poi se ti fanno ancora domande, tu interrompi.
Sì, va bene.
Chiedi al vecchio.
Ok.
Che magari io una mezza risposta ce l'ho.
Sì, ma domande sul soggetto, così che non dobbiamo entrare in altri capitoli.
Sul soggetto.
Ho ricevuto altre domande, però dobbiamo studiare altri capitoli della Bibbia che non c'entrano.
Quindi non è sul soggetto?
No, no.
Quindi Angela è molto precisa, ragazzi, quindi che le domande siano sul soggetto.
Sì.
Lei è una donna precisa.
Andiamo al prossimo, allora mettiamo un canto e poi ascoltiamo le testimonianze dai fratelli.
Cosa ci canti?
Eman, tu sei la forza.